Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
In Efesini, al capitolo 5, versetti dall'1 al 7, abbiamo uno dei brani più meravigliosi ed utili di tutta la lettera agli Efesini. Tocca il cuore stesso della vita cristiana, sarebbe al tema dell'amore. Noterete al versetto 2 quella piccola frase, camminate nell'amore. Nulla potrebbe essere una definizione più bella o più diretta di come dobbiamo vivere come cristiani in termini di comportamento. E voglio leggervi questi 7 versetti così che possiate vedere l'intero contesto e poi questa mattina discuteremo i primi 2 versetti. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi e camminate nell'amore così come anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odor soave. Ma quanto a fornicazione e ad ogni impurità o avarizia, non siano neppure nominate tra di voi, così come si addice a dei santi, né oscenità, né discorsi sciocchi, né scherzi volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazie. Perché sappiate bene questo, che nessun fornicatore, o nessun impuro, o avaro, che è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con parole vane, perché a motivo di queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza. Non siate dunque loro compagni. Ora, ovviamente, questo è un brano molto pratico. Solamente come breve panoramica, lasciatemi dire questo. Io credo che Dio ci stia veramente insegnando la stessa lezione più e più volte. E non è calcolato da parte mia, semplicemente continuiamo ad imbatterci in essa, dappertutto. E penso che nell'ultimo mese o giù di lì, il Signore abbia fatto sì che tutta Grace si concentrasse su una grande verità. E cioè che, a meno che la nostra vita, proprio adesso, non manifesti un carattere giusto, c'è una vera possibilità che non siamo affatto stati salvati. Se siete stati con noi in queste ultime settimane, sapete che l'abbiamo visto. E anche questo si trova precisamente al cuore di questo testo. Se siete fornicatori o persone impure o persone avare, non avete alcuna eredità nel regno di Dio e di Cristo. Ed io credo che il Signore ci stia dicendo qualcosa qui e ne sono veramente preoccupato perché una chiesa delle nostre dimensioni può facilmente nascondere persone che in realtà non hanno alcuna relazione vivente con Dio. Persone che sono religiose, che sono superficiali, persone che forse hanno preso, tra virgolette, una decisione, che sono venuti avanti durante un appello, che hanno pronunciato una preghiera, ma che non hanno alcuna evidenza vivente, presente, che verifichi una salvezza genuina. E mi sembra che qualunque sia il brano a cui arriviamo, questo sembri essere il cuore. E di nuovo al versetto 6 ci sono alcune persone che vogliono sedurre. Ci sono persone che vogliono sedurre vendendo una specie di amore contraffatto. E l'amore contraffatto del mondo implica la fornicazione, l'adulterio, l'avarizia, l'impurità e tutta quella roba lì. Ma noi non dobbiamo comprare ciò che è contraffatto. Se siamo veri cristiani, le nostre vite non saranno caratterizzate dal contraffatto, ma dal vero amore. Infatti, sapete, mi perseguita continuamente, persino nella mia stessa vita, il fatto che in 1 Giovanni capitolo 4, Giovanni abbia detto questo. Dio è amore, e colui che ama conosce Dio. E se non amate, non conoscete Dio, qualunque cosa diciate. Se la vostra vita non è caratterizzata dall'amore, non conoscete Dio. Se voi non amate vostro fratello, l'amore di Dio non dimora in voi. E quindi l'apostolo Paolo sta dicendo la stessa cosa che stiamo imparando e la sta dicendo in questo senso, camminate nell'amore e se non c'è amore nella vostra vita o se è quella roba contraffatta che il mondo sta offrendo, non siete del regno, qualunque cosa pensiate. Ora lasciate che vada a questo brano e guardiamo insieme al versetto 1. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Ora voglio estrarre questa frase, imitatori di Dio, la parola greca è mimetas, da cui deriva il termine mimico. Siate mimici di Dio. Ed un mimico non è qualcuno che coglie modelli generali, ma qualcuno che copia caratteristiche specifiche. Siate imitatori. siate mimici di Dio. E, miei cari, lasciate che ve lo dica in questo modo: l'intera vita cristiana potrebbe essere riassunta in quell'unica affermazione: siate imitatori di Dio. Tutto qui. Riproducete in voi tutto ciò che è vero di Dio. È cominciato tutto così, non è vero? In Matteo capitolo 5, versetto 48, quando il nostro Signore disse: siate dunque perfetti, così come il Padre vostro in cielo è perfetto. Questo è essenzialmente quello che Pietro stava dicendo in 1 Pietro 1, 15, 16, ed in quel brano meraviglioso Pietro dice questo: ma come colui che vi ha chiamati è santo, così anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Pietro disse: siate come Dio. L'apostolo Paolo disse: siate miei imitatori, così come io lo sono di Dio. L'apostolo Paolo disse: contemplate la gloria del Signore e permettete allo Spirito di Dio di trasformarvi nella sua immagine. Lo scopo ultimo della vita cristiana, in 1 Giovanni, è al capitolo 3, che un giorno saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. In altre parole, l'intera vita cristiana si riassume in questo: siate imitatori di Dio, siate come Dio. Se state brancolando, cercando di afferrare ciò che Dio vuole da voi, è proprio questo. Il che significa che più conoscete Dio, più sapete ciò che dovete essere. Da allora, quella è la ricerca primaria di ogni credente: conoscere chi? Dio. Non c'è da meravigliarsi che Paolo abbia detto che io possa conoscerlo. Se dobbiamo essere come Dio, allora dobbiamo sapere com'è Dio. E se dobbiamo sapere com'è Dio, allora dobbiamo studiare il carattere di Dio. E così, mentre studiamo la Bibbia, vediamo di spiegarsi il carattere di Dio. E tra l'altro tutta la Bibbia è la rivelazione di Dio stesso. È Dio che si rivela. Ora, questo non è solamente un principio del Nuovo Testamento: siate santi perché io sono santo, viene dal Pentateuco, in Levitico 11,45. È stato così fin dall'inizio. Dio disse: voi siete il mio popolo, io sono il vostro Dio, e tutto comincia da qui. Siate santi così come io sono santo. Levitico 11,45. Tutto è cominciato lì ed è stato lo stesso per tutto il resto. Voi potreste dire: è facile per te dire, siate imitatori di Dio, è difficile però da fare? Certo che lo è. E non potete farlo con le vostre forze? Non potete semplicemente stringere i denti, fare uno sforzo, raccogliere tutto il vostro coraggio ed essere come Dio? Ed è proprio questo, vedete, quello che Gesù stava dicendo nel Sermone sul Monte. Sapete come cominciate ad essere come Dio? Dovete cominciare rendendovi conto che non potete essere come Dio. Dovete cominciare con uno spirito rotto e contrito, cominciare facendo cordoglio sul vostro peccato, cominciate la mansuetudine, cominciate con un senso di peccaminosità così travolgente che avete fame e sete di giustizia. E così qui c'è un paradosso straordinario: da una parte dovete essere come Dio, dall'altra parte dovete sapere che non potete essere come Dio, vedete? Ed è proprio questo il punto. Quando sapete che dovete essere come Dio e sapete che non potete essere come Dio, allora sapete che deve esserci qualche altra potenza che renda possibile tutto quello. E questa è la bellezza del capitolo 3 di Efesini, al versetto 17, versetto 16, dove egli prega che Dio ci dia di essere potentemente fortificati mediante il suo spirito nell'uomo interiore. In altre parole, io sono un peccatore vile e malvagio, non posso essere come Dio. Dio dice che devo però essere come Lui, e se io non posso esserlo ma devo esserlo, allora qualcuno deve entrare dentro di me e deve fare ciò che io non posso fare, vedete? E chi è costui? È lo Spirito Santo che ci fortifica con potenza nell'uomo interiore. E sapete qual è il risultato? Il risultato si trova alla fine del versetto 19, dice questo: affinché, hina, proposizione, affinché o con il risultato che o allo scopo che siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ascoltate, Paolo qui sta dicendo che potete essere come Dio, potete essere ripieni della pienezza di Dio, potete essere in tutto e per tutto conformi a Dio per quanto riguarda le sue qualità, ma non potete farlo da soli. Dovete essere fortificati con potenza mediante il suo spirito nell'uomo interiore. È l'opera dello spirito. Quindi questa è la risoluzione del paradosso. Oh Dio, sono spezzato sul mio peccato, faccio cordoglio sul mio peccato, il mio peccato mi sta sempre davanti, disse Davide, e nella mansuetudine ho fame, ho sete di ciò che devo avere, ma che non posso avere, ed in mezzo a quella rottura che dipendete dall'opera di Cristo e dal ministero dello Spirito per far ciò che non potete fare, ma dovete fare. Questo è il cuore di tutto, vedete? E quindi dice: siate imitatori di Dio, ma rendetevi conto che quella è l'opera di Dio, non la vostra. Ed è proprio lì che risiede la vostra dipendenza dallo Spirito di Dio. E tra l'altro, miei cari, se siete veramente cristiani, lo Spirito è all'opera in voi per rendere tutto questo una realtà, per rendervi simili a Cristo, per conformarvi a Dio. Ora, Potreste persino prendere quel piccolo pensiero lì in Efesini 5:1 e per così dire potreste estenderlo in entrambe le direzioni. Al capitolo 4, versetto 1, tutta questa sezione di Efesini, l'intera seconda sezione che è la sezione pratica, la prima è quella dottrinale, ma tutta questa sezione pratica inizia così dicendo: io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a camminare in modo degno della vocazione alla quale siete stati chiamati. L'idea del camminare è il tema di tutti gli ultimi tre capitoli. Dovete camminare, questa è la vita quotidiana, questo è il vostro stile di vita, questa è la vostra dottrina dei capitoli dall'1 al 3. Questa è la dottrina e questa adesso è la pratica. Questo è ciò che siete, questo è il modo in cui dovete vivere. Questo è ciò che Dio ha fatto, questo è ciò che fate voi. Camminate in modo degno. E che cosa implica questo camminare degnamente, questo cammino degno? Implica molte cose. Implica un cammino nell'umiltà, versetti dall'1 al 3 del capitolo 4, implica un camminare nell'unità, versetti dal 4 al 16 del capitolo 4, implica un cammino diverso, capitolo 4, versetti dal 17 al 32, diverso. Non come il mondo, guardate il versetto 17, non dovete camminare come camminano gli altri, i gentili. Quindi è un cammino di umiltà, è un cammino di unità, è un cammino diverso. Ed ora nel capitolo 5 è un cammino d'amore. E poi al versetto 8 diventa un cammino di luce. E poi al versetto 15 è un cammino di sapienza o di saggezza. E poi al versetto 18 è un cammino nello spirito. E poi nel capitolo 6, versetto 10, è un cammino di combattimento spirituale. Vedete? In altre parole, egli sta semplicemente delineando diversi elementi del cammino. Ma al centro di tutto, e amo questo, lo amo tantissimo, proprio al centro di tutto, c'è questa bellissima frase: siate imitatori di Dio. E questo riassume tutto. Se Dio ha umiliato se stesso in Cristo, siate umili. Se Dio, nella sua Trinità, è uno, allora siate uno. Se Dio è diverso, se è separato da questo mondo malvagio, allora siate diversi. Se Dio è amore, allora siete amore. Se Dio è luce, allora siete luce. Se Dio è sapienza, allora siate sapienti. Se Dio è guidato e diretto da principi soprannaturali e spirituali, allora siatelo anche voi. Se Dio è il vincitore su Satana, allora siate anche voi vincitori su Satana. Siate come Lui. Questo è quanto. Vi siete mai fermati a pensare tutto ciò che avete in Cristo? È incredibile quello che Cristo ci ha dato. I primi tre capitoli, lasciate che ve lo ricordi, no? Ci dicono queste cose esattamente. Abbiamo una nuova posizione davanti a Dio, una nuova vita, una nuova giustizia, un nuovo padre, una nuova eredità, una nuova cittadinanza, un nuovo signore, una nuova libertà, una nuova vittoria, una nuova sicurezza, una nuova pace, una nuova unità, una nuova comunione, una nuova gioia, un nuovo spirito, una nuova potenza, una nuova capacità, una nuova chiamata, un nuovo scopo ed un nuovo amore. Sono vero tante cose nuove e tutto questo è nostro in Cristo e non potete fare a meno di vedere questo concetto dell'amore intrecciato in tutti i primi tre capitoli. È nel capitolo 1, nell'amore ci ha predestinati. È nel capitolo 2, perché ci ha mostrato misericordia per il grande amore con il quale ci ha amati. Si trova anche nel capitolo 3, conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Vedete, è intrecciato in tutto quanto, tutta la nostra posizione è fondata sull'amore di Dio, vedete? E se questo è vero, dice il capitolo 5, allora fareste meglio a camminare nell'amore. Questo dovrebbe essere caratteristico di voi. Infatti, altri passi nella Bibbia ci dicono che l'amore è la chiave di tutto, non è vero? Ora dunque, queste tre cose durano, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è che cosa? L'amore. L'amore è il più grande, quindi dobbiamo camminare nell'amore. Ora, voglio mostrarvi quattro punti in questi sette versetti e poi avremo un avvertimento finale ed il resto di quella parte, almeno lo vedremo la prossima settimana. Ma quattro punti: l'esortazione, il modello, la perversione e la punizione. Vediamo qui un'esortazione, un modello, una perversione ed una punizione. Poi un avvertimento finale. Quindi potremmo dire che i primi due punti sono positivi, i secondi due punti sono negativi. L'avete visto proprio mentre leggevo, non è vero? Versetti 1 e 2 molto positivi, versetti dal 3 al 6 sono molto negativi. Versetto 7 è un avvertimento. L'esortazione, prima di tutto, versetti 1 e 2a. Siate dunque imitatori di Dio, mimici di Dio, così come figli carissimi, e camminate nell'amore. Fermiamoci qui. Questa è l'esortazione. L'esortazione è quella di vivere una vita d'amore. Ora io so che parliamo molto di questo, però non si può fare altrimenti perché nella Bibbia se ne parla molto, vedete? Però ascoltatemi, gente, ricordate questo. La predicazione e l'insegnamento nella Chiesa non hanno lo scopo di impartirvi informazioni che conserverete per il resto della vostra vita e in base alle quali vivrete. Non funziona così. Il segreto della predicazione e dell'insegnamento è quello di continuare a dirvi le stesse cose, cose che avete già sentito ma che avete dimenticato nel vostro comportamento. Perciò non ci scusiamo mai di aver detto cose che abbiamo già detto prima Dio non si scusa per questo, e nemmeno noi. E non pensate che siccome sentite la parola, sentite il concetto e lo conoscete intellettualmente parlando, allora non è per voi. Se non è operativo nella vostra vita, fareste meglio ad ascoltare ancora di più perché siete più responsabili di quanto non foste prima? L'esortazione è semplice. Guardate il versetto 1. È un comando. Siate imitatori di Dio. Non è un suggerimento, è un comandamento. E certo dovete partire dal punto della vostra peccaminosità, certo dovete partire dal fatto che non potete farlo, però questo non cambia il comandamento. Dovete essere ciò che non potete essere. È qui che entra in gioco lo Spirito di Dio. Però notate qui il dunque, in quale direzione ci porta? All'indietro, no? Vi dirò una cosa che bisogna fare quando si insegna la Bibbia, bisogna considerare il paragrafo precedente e quello successivo. E se fate quello, dovete anche considerare il paragrafo prima del paragrafo precedente, e quello ancora prima ancora, e quello prima ancora ancora, perché tutto è collegato. Quindi che cos'è che serve quel dunque? A riportarvi indietro. Ora, osservate cos'è che vi mostrerà. Versetto 31. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ogni ira, ogni clamore o parola offensiva pubblica, con ogni sorta di cattiveria. Allora, lasciate che vi dica una cosa, gente. Queste sono l'opposto dell'amore. Vedete, tutte quelle cose dimostrano l'assenza dell'amore. Quando siete amareggiati verso qualcuno e nutrite rancore contro di loro e siete adirati, e qui vengono usate due parole diverse, che si tratti di un'esplosione esteriore manifesta di ira oppure di un'ira interiore che cova dal di dentro, che si tratti di clamore quando diffamate qualcuno pubblicamente oppure sussurrate alle sue spalle, qualunque forma di cattiveria sia, è l'opposto di ciò di cui sta parlando. D'altra parte, queste cose non dovrebbero esserci. Ciò che dovrebbe esserci è il versetto 32, benevolenza. Siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordia e perdono. Queste sono caratteristiche dell'amore. L'amore è benevolo, l'amore è misericordioso e soprattutto l'amore è che cosa? L'amore perdona, è disposto a perdonare. E vedete, è la mancanza di perdono che produce l'amarezza, è l'incapacità di perdonare che produce cruccio ed ira, è l'incapacità di perdonare che vi porta a diffamare le persone, a sussurrare le loro spalle e a nutrire cattiverie contro di loro. È perché non le perdonate che conservate quelle amarezze, quei rancori. E la ragione per cui non le perdonate, amici, francamente, è che non le cosa? Non le amate. Quindi quello che sta dicendo qui è, mettete via tutta la roba contraria all'amore, non lasciate che quello caratterizzi la vostra vita, non abbiate la caratteristica di un cuore che non ama, ma la caratteristica di un cuore che ama. Non menziona l'amore, al versetto 32, menziona la benevolenza, la misericordia ed il perdono. E per essere sicuro che non vi sfugga da dove provengono quelle cose, dice dunque, per essere benevoli, per essere misericordiosi e per essere pronti a perdonare, dovete imitare Dio in questo. Dovete camminare nel che cosa? Nell'amore. Perché è l'amore che è benevolo, è l'amore che è misericordioso, è l'amore che perdona. Ed è il non amore che è amaro, adirato, iracondo, clamoroso, cattivo e maligno. Dunque quel dunque vi porta direttamente indietro. E il pensiero centrale è il perdono, gente. E lasciate che questa mattina vi aiuti a fissarlo un po' di più nella vostra mente, ok? Ascoltatemi bene. Misurate oggi il vostro amore, va bene? Ci sono molti modi in cui potremmo parlarne, ma affrontiamo il testo così come si presenta. Misurate oggi il vostro amore con il metro del perdono, va bene? Perché io credo veramente, ora fermatevi, ascoltate attentamente, ok? Io credo veramente che per quanto ci riguarda, il più grande strumento di misura dell'amore nella vostra vita sia il perdono, d'accordo? Voglio dire, è proprio così che Dio presenta il suo amore. Vedete, potremmo dire, oh Dio ha tanto amato il mondo da creare bei fiori. Dio ha tanto amato il mondo da creare belle donne, uomini affascinanti. Oh Dio ha tanto amato il mondo da creare cibo delizioso. Oh Dio ha tanto amato il mondo da pronunciare parole gentili. Dio ha tanto amato il mondo da creare alberi e montagne. È bello? Ma non basta, vero? Manca qualcosa. Dio ha tanto amato il mondo da prendere un mucchio di peccatori sporchi, corrotti, vili, che odiavano Dio stesso e morire sulla croce portando i loro peccati per poterli introdurre nel suo cielo eterno, aver comunione con loro per sempre. Oh, quella sì che è una cosa straordinaria, vero? È meglio degli alberi, dei fiori, delle belle donne, eh? È meglio di qualunque altra cosa? Vedete, quello che sto dicendo è questo. L'amore si misura al meglio dalla sua capacità di perdonare. Quello è il punto. Vedete, è quello che sta dicendo, no? È la capacità di Dio di perdonare, che ci rivela veramente il suo amore. Anche quando eravamo morti nei falli e nei peccati, Dio ci ha vivificati con Cristo. E perché lo ha fatto? Per la sua grande misericordia, fondata sul grande amore con cui ci ha amati. L'atto più magnanimo che l'amore possa mai compiere è perdonare il male più grande. Misurate il vostro amore. Chiedetevi, sto amando? I figli di Dio amano? Se non amate, 1 Giovanni 4 dice che non siete da Dio. O potresti dire, come faccio a sapere se non amo? O fatevi una domanda. Avete qualche amarezza contro qualcuno per qualcosa che vi hanno fatto? Vi arrabbiate spesso con le persone? Covate dentro di voi qualcosa? Parlate malignamente alle loro spalle? Le assalite verbalmente con clamore? Vedete, quelle sono le caratteristiche del non amore. Quella è la vecchia vita e dovete metter via la vecchia vita, non è vero? È finita, vedete, è finita. Guardate la fine del versetto 32. Noi dobbiamo perdonare, e questa è la chiave di tutto questo brano, che è usata due volte, una volta nel versetto 32 e una volta nel capitolo 5, versetto 2. Dobbiamo perdonare come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Questa cosa stamattina mi è saltata fuori dalla pagina, mi ha colpito mentre praticavo nel primo culto. Ci ho pensato, ma non ci avevo mai pensato veramente così, non si è mai cristallizzata così, non so se riuscirò a dirlo come l'ho detto allora, ma sapete cos'è che ho visto? Credo di averlo visto per la prima volta con chiarezza, è parte dell'avventura della pregazione che si impara mentre si procede, sapete? Però sapete, non avevo mai pensato in questo modo. Sapete, qualunque cosa qualcuno mi faccia, e questo è interessante, qualunque cosa qualcuno mi faccia, nella famiglia dei credenti, nella comunità dei credenti, non importa quanto mi feriscano, quanto mi danneggiano, quanto mi diffamino, quanto mi schiaccino, quanto mi colpiscano o quanto mi feriscano profondamente o qualunque offesa, qualunque altra cosa sia, Cristo ha già pagato la pena per quel peccato. Avete capito? Oh, stasera, guarda cosa mi hanno fatto, oh, gliela farò pagare. Vorrei sapere una cosa, fareste meglio a pensarci due volte. Cristo ha già sofferto per quello che vi hanno fatto. Cosa volete di più? Quello è un pensiero rivoluzionario. Che cos'è che state chiedendo a Dio? Gesù ha portato nel suo corpo i nostri peccati. Se qualcuno pecca contro di me, se qualcuno mi danneggia, se qualcuno mi offende, e la mia reazione nella carne umana sarebbe quella di essere adirato, amareggiato, pieno di ira, maligno e diffamatorio, allora devo fermarmi. E devo pensare, aspetta un momento, io non voglio nulla da loro, dopotutto Gesù ha già pagato per quel peccato nel suo corpo sul legno della croce, Gesù ha già versato il suo sangue per quel peccato, che cosa potrei mai chiedere? Cosa voglio io? Che cosa potrebbe esserci di più? Questa è la prossima volta che pensate di dover avere un atteggiamento vendicativo, la prossima volta che volete colpire qualcuno di rimando, la prossima volta che volete dire una parola cattiva, avere amareggiatura verso qualcuno, la prossima volta che volete diffamare qualcuno, parlare male alle spalle di qualcuno, reagire con vendetta, cercare di vendicarvi da qualcuno, ricordate che il peccato stesso che quella persona ha commesso contro di voi, la cosa stessa che vi ha fatto, Gesù l'ha già portata nel suo corpo sulla croce. E quel peccato è stato pagato e voi non dovete aggiungere altro alla sofferenza, le conseguenze che quel peccato avrebbe dovuto portare, tutto è già stato preso da Cristo sulla croce, è una questione già risolta e quindi dobbiamo perdonare. Versetto 32 dice, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Sapete cos'è che dice Dio? Sapete, voi ed io offendiamo Dio molto spesso, vero? Io offendo Dio molto spesso e anche voi. E Dio non dice, MacArthur, ho sopportato da te tutto quello che potevo sopportare, questa è l'ultima volta. Adesso prenditi questo. Pam! Bah! No. Sapete cos'è che dice Dio? MacArthur, che cos'è che potrei farti? Mio figlio ha già ricevuto i colpi, non resta più nulla da fare, è finita. Dio vi perdona per amor di Cristo. E voi, per amor di Cristo, perdonatevi gli uni gli altri. E la misura del vostro amore è l'estensione della vostra capacità di perdonare. È una verità straordinaria! Potreste dire, non si può continuare a perdonare per sempre, no? Dopotutto quella persona lo fa ogni giorno! Sì, invece si può continuare a perdonare per sempre. 1 Giovanni 2,12, figlioli, vi sono rimessi i peccati per amor del suo nome. Colossesi 2, egli vi ha perdonato tutti i peccati. È meraviglioso. Efesini 1, in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati. Se siamo coloro che confessano i propri peccati, allora siamo coloro che vengono perdonati e continuamente purificati, 1 Giovanni 1,9, continuamente purificati. E Dio guarda verso di me e dice: tu continui a peccare, ma non posso farti nulla perché Gesù ha già preso la tua punizione. E poi dice a noi, dice: ora è così che voglio che camminiate, voglio che camminiate nello stesso tipo di amore, che non conserva mai amarezza, che non serba mai rancore, che non tiene mai nulla contro nessuno, perché sapete che quella cosa è già stata trattata da Gesù Cristo. Che cos'è che potreste voler di più? E se il benedetto Dio, il Dio Santo, il Dio Giusto può perdonare quella persona, può prendere quel peccato, può metterlo sul suo amato figlio, chi siete voi per esigere sangue da qualcuno? E questo è esattamente quello che accade da questa parte della croce, amici miei. Allora lasciate che sviluppi un altro pensiero qui, ok? Il fatto è questo. E possiamo dividere questo concetto in due parti, ok? La profondità del vostro amore è indicata da quanto perdonate durante la vostra vita, no? Quanto perdonate. Proverbi 10:12 dice questo: l'amore copre tutte le colpe. L'amore copre tutte le colpe. E in altre parole, amore totale significa perdono totale. Pietro lo esprime così, no? In 1 Pietro 4:8 dice: dovete avere un amore intenso, fervente, ectnes, una parola che parla di un muscolo teso fino al limite. Dovete amare fino all'estremo limite, perché l'amore copre cosa? Una quantità, una moltitudine di peccati. Quanto è grande la vostra moltitudine? Boh, è grande quanto il vostro amore? Dio sa che se amate dovete lasciar correre molte cose, Dio sa che se amate dovrete perdonare, Dio sa che se amate dovete confrontarvi con il peccato. L'amore di Dio però lo fa, copre, significa semplicemente gettarci sopra una coperta, rimuoverlo, metterlo fuori vista. Quindi, prima di tutto, la profondità del vostro amore è indicata da quanto perdonate. Ora pensateci su, ok? State conservando rancore contro qualcuno nella vostra casa? Oh, il problema non è suo, è vostro. La vostra incapacità di perdonare smentisce il vostro amore, e vi dico che se questo caratterizza la vostra vita, non siete cristiani, perché se non avete amore non siete figli di Dio. Pensateci su. La seconda cosa che voglio dire su questo è questa. La prima è che la profondità del vostro amore è indicata da quanto perdonate, e la seconda è che la profondità del vostro amore è indicata da quanto sapete di essere stati perdonati. Avete capito? Prima di tutto potete capire l'amore di una persona da quanto è disposta a perdonare il prossimo, e potete anche capirlo da quanto quella persona sa di essere stata perdonata. Lasciatemi vi dire una cosa. La chiesa è veramente un posto interessante. Stamattina ho letto quella lettera di quella donna che vuole venire qui dal carcere. È stata una criminale, è stata mandata in prigione. Abbiamo altre persone così in questa chiesa. Abbiamo ex detenuti, persone che hanno scontato più di 10 anni. Abbiamo persone che hanno fatto di tutto qua dentro. Abbiamo una bella raccolta di casi difficili. Abbiamo ex fornicatori, abbiamo idolatri, adulteri, ladri, bugiardi, effeminati, omosessuali. Abbiamo un bel numero di persone così. Abbiamo anche i peccatori normali, rispettabili, ex persone giuste ai propri occhi, persone che confidavano nelle proprie opere. Ne abbiamo molti di quelli. Però sapete una cosa, non smetto mai di stupirmi dal fatto che sono quasi sempre le persone che hanno il più grande senso del perdono ricevuto nella loro vita, quelle che concedono agli altri il più grande perdono. Ve ne siete mai resi conto? Sono sempre le persone compiaciute, giuste ai propri occhi, religiose, quelle che non riescono a perdonare qualcuno per qualcosa che è successo nel passato, che non riescono a lasciarli andare. Sapete, prendete una persona nella chiesa che prima era un ubriacone, un alcolista, una prostituta, un criminale, e che poi è venuta a Cristo, Cristo Gesù, e poi un qualche tempo dopo arriva qualcun altro con un problema terribile, profondamente peccaminoso. Quel tipo di persona è pronta a dire: oh, certo che lo perdonerò, dopotutto guardate cos'è che il Signore ha fatto per me, il Signore mi ha perdonato me. D'altra parte prendete qualcuno che dice: oh, io sono nato in chiesa per tutta la vita, sono sempre stato il sistema religioso, arriva qualcuno con un piccolo problema e subito: ah, io guardo dall'alto in basso quella persona, la feccia della chiesa. Ah. Sì, sapete, no? È così. Il fatto dei fatti è che il peccato di quella persona probabilmente è peggiore della prostituzione, perché la super pietà religiosa era la cosa peggiore di tutte. Vedete, sono le persone che sanno di essere state perdonate di più, quelle che riescono a perdonare di più. Allora, lasciate che vi mostri un esempio, ok? Guardate a Luca 7 e vediamo qui queste due persone messe a confronto in Luca 7. Vediamo qui un quadro meraviglioso del nostro Signore, versetto 37, versetto 36, prepara la scena qui, uno dei farisei di nome Simone, non Pietro ma un altro Simone. Simone lo pregò di mangiare con lui ed egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ora, guardate cosa accade qui, ok? Ed ecco una donna della città che era una peccatrice. Ora, questa è una donna che era empia, vile, senza dubbio una prostituta, davvero una donna miserabile, corrotta. E quando lei aveva saputo che Gesù era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di profumo. Ora, non abbiamo il tempo di approfondire tutto il significato di questo, ma quel vaso sarebbe stato molto costoso e può darsi che fosse stato acquistato con il denaro guadagnato attraverso il suo mestiere, cioè la prostituzione. Perciò è una situazione piuttosto singolare, difficile. Così entra nella casa dove il fariseo sta ospitando Gesù e stando dietro ai piedi di lui, cioè di Gesù, rimase lì piangendo. Lo spirito rotto, spirito contrito, che fa cordoglio sul peccato. E cominciò a bagnargli i piedi di lacrime e poi li asciugò con i capelli del suo capo, li baciò e li unse con il suo profumo. Ora, questa è una scena assolutamente sconvolgente. Se avesse fatto quello al fariseo, lui si sarebbe girato e le avrebbe dato uno schiaffo in faccia, avrebbe fatto intervenire i suoi servi per prenderla e gettarla in strada. Come osi toccare una persona pura, donna vile ed impura? Versetto 39 lo dimostra, no? Il fariseo che lo aveva invitato, vedendo ciò, disse dentro di sé: costui, se fosse un profeta, saprebbe chi e quale donna è colei che lo tocca, perché è una peccatrice. Oh, la giustizia personale, incredibile! Non aveva alcun perdono nel suo cuore, sapete perché? Perché non pensava di aver bisogno di essere perdonato per nulla, e voi perdonerete nella misura in cui comprendete il vostro stesso perdono, vedete? Amerete nella misura in cui comprendete l'amore di Dio verso di voi, e quanto più profondo è stato il vostro peccato, tanto maggiore sarà il vostro senso del perdono, e tanto più magnanimi saranno il vostro amore e il vostro perdono verso il prossimo. Bene, lui non aveva alcun senso di peccato e quindi non aveva alcun senso di perdono. E amo questo, dice. E lo stava dicendo dentro di sé, non ad alta voce, e Gesù gli rispose. Non è meraviglioso? Uff, ragazzi, dopo un paio di episodi di quel genere sareste scossi, no? Può leggere la mente. E Gesù rispondendogli gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli assunse la sua voce pia ed egli disse: maestro, parla pure. C'era un certo creditore, Gesù era un maestro nelle illustrazioni, c'era un certo creditore, aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, un denaro che rispondeva più o meno al salario di una giornata di lavoro, e l'altro 50. E visto che non avevano da restituire, condonò il debito ad entrambi. Persona abbastanza brava, no? Dimmi dunque quale dei due lo amerà di più. Simone rispose e disse: suppongo colui al quale ha condonato di più. Ed egli disse: hai giudicato rettamente. Aveva colto il punto, no? E poi, voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna, Simone? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato acqua per i piedi, ma lei mi ha bagnato i piedi con le sue lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato alcun bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo con olio, ma lei ha unto i miei piedi con profumo. Perciò ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha amato molto. Ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Che terribile atto d'accusa! La ragione per cui lei mi ama così tanto, la ragione per cui mi sta facendo questo, la ragione per cui reagisce a me in questo modo, vedi, è perché ama molto. E la ragione per cui ama molto è che ha una profonda consapevolezza del peccato e sta cercando un profondo perdono. E Gesù quindi si rivolse a lei e disse, versetto 48, i tuoi peccati ti sono perdonati. Le perdonò molto ed ella amò molto. Vedete, la capacità di amare dipende da quanto profondamente percepite l'amore di Dio verso di voi. La capacità di perdonare qualcun altro dipende da quanto sapete di essere stati perdonati. Qui c'era un fariseo compiaciuto, giusto ai propri occhi, che si riteneva così giusto, così buono, così meraviglioso da non aver nemmeno bisogno di perdono, non si rivolse nemmeno a Gesù come fece quella donna, non era interessato a lavare i piedi di Gesù, non era interessato a servirlo come fece lei, tutto ciò che voleva era una discussione teologica per scoprire se quest'uomo fosse veramente ciò che si diceva di lui, e fin dall'inizio non ci credeva comunque perché disse: ah, se fosse un profeta non avrebbe nulla a che fare con questa donna. La sua stessa giustizia personale lo condannò, non ebbe mai bisogno di Gesù, non aveva alcuna capacità di perdonare la prostituta perché non aveva alcun senso del perdono nella propria vita, perché non aveva alcun bisogno, non aveva alcun senso del peccato. Il punto è questo, amici, quell'uomo avrebbe dovuto rendersi conto che se quei due peccatori fossero stati messi uno accanto all'altro, lui era il peggiore dei due, perché il peccato supremo è quello di dire: io non ho bisogno di Dio. Questo è il peccato supremo? E così vi dico che la vostra capacità di perdonare gli altri dipenderà dalla profondità del vostro senso personale del perdono ricevuto. Amate poco perché percepite poco l'amore di Dio. Amate molto perché percepite molto amore nel perdono che avete ricevuto. È una storia bellissima. Ecco una peccatrice spezzata che sapeva di aver disperatamente bisogno di perdono e di aver bisogno di molto perdono. E sulla base di molto perdono vi fu molto amore. A volte penso che queste siano le persone che dovrebbero riempire la Chiesa più delle altre. Non abbiamo bisogno di persone che pensano di aver bisogno di nulla, abbiamo bisogno di persone che credono già di essere a posto. Ricordo la storia raccontata da Robert Falconer, era seduto lì in mezzo ad un gruppo di poveri e diseredati, tra cui persone di strada, prostitute, individui corrotti, e stava raccontando loro questa storia, stava cercando di mostrare che Gesù avrebbe perdonato anche loro. E stava leggendo, il suo biografo racconta, e qualcuno scoppiò a singhiozzare ad alta voce ed egli guardò e vide una giovane donna esile con il volto sfigurato dal vaiolo e a parte un'espressione piena di lacrime, il suo volto era spento e senza espressione. Falconer le disse qualcosa con dolcezza ed allora lei domandò tra singhiozzi: «Tornerà mai ancora qui?» «Chi?» chiese Falconer. «Oh, lui, Gesù Cristo, quello che perdonò quella donna? Ho sentito dire, credo, che tornerà di nuovo?» «Perché chiedi?» disse Falconer. «Perché?» rispose lei, scoppiando di nuovo in lacrime che resero incomprensibile il resto delle sue parole. Poi si riprese dopo qualche istante, come se stesse completando la frase, portò la mano ai suoi poveri capelli sottili e scoloriti e disse: «Signore, non potrebbe aspettare ancora un po'? I miei capelli non sono ancora abbastanza lunghi per asciugargli i piedi». Lei amò molto, perché era stata molto amata. Così quello che sta succedendo qui in Efesini, ora potete tornare al testo, è che il nostro Signore sta dicendo questo. Dio ci ha amati e ci ha perdonati. E questo è il modo in cui dobbiamo comportarci gli uni verso gli altri. Nessuna amarezza, nessuna ira, nessun cruccio, nulla di tutto questo. In larga misura, miei cari, la vostra capacità di perdonare dipende assolutamente dalla vostra capacità di amare. Ed amerete poco, perdonerete poco, se vi considerate poco perdonati. Se vi vedete però come peccatori vili, spezzati, poveri, miserabili, disperati, che hanno ricevuto molto perdono, allora perdonerete molto. Ecco qui, amici, misurate il vostro amore. Amate perché vi è stato perdonato molto ed amate in modo tale da perdonare molto anche gli altri. In questo senso, quindi, dobbiamo essere come Dio. E lo Spirito può farlo, potremmo dire, o come disse Zofar, oh, essere come Dio. Puoi forse, investigando, comprendere Dio? Le sue vie sono imperscrutabili. Come possiamo noi essere come Dio? È impossibile? Se prendiamo la definizione che il mondo dà di Dio e pensiamo che Dio sia una specie di benevolo Babbo Natale, allora forse abbiamo qualche possibilità, ma se prendiamo la lezione biblica dobbiamo dire come Pietro: allontanati da me, Signore, perché sono un peccatore. Dobbiamo dire con Giovanni, lo vedo in Apocalisse capitolo 1, egli ebbe una visione di Cristo e disse: quando lo vidi caddi ai suoi piedi come morto. Essere come Dio? Incredibile! Come potrebbe mai essere possibile una cosa del genere? Luca 6,36, come il Padre vostro è misericordioso, così siate misericordiosi anche voi. Prima Pietro 1, come egli è santo, così siate anche voi santi. Matteo 5,48, come egli è perfetto, siate anche voi perfetti. Prima Giovanni 4,11, come egli ama, così amate anche voi, siate come lui. È possibile? Certamente. Primo, è possibile mediante la rigenerazione. Seconda Pietro 1,4 dice che quando siete stati rigenerati siete diventati partecipi della natura divina. È straordinario, potete essere come Dio perché Dio vive in voi, non è vero? Siete partecipi alla natura divina mediante la rigenerazione, secondo, mediante la santificazione. Mentre lo Spirito di Dio opera nella vita del credente per conformarlo all'immagine di Dio. E miei cari, Paolo sta dicendo, sapete che se volete chiamarvi figli di Dio, allora dovete comportarvi come tali, vero? Ero in un certo ristorante ieri, venerdì credo che fosse, stavamo parlando con qualcuno e disse, sai, lui afferma di essere cristiano ma non si vede mai Dio nella sua vita. Afferma di essere cristiano ma non si vede Dio nella sua vita? Quello diceva di una certa persona. Diceva sempre di essere cristiano, però quando lo osservavi non si vedeva mai. Oh, Alessandro Magno stava passando in rassegna il suo esercito e c'era un soldato che portava il suo stesso nome, Alessandro. Quel soldato fu condotto avanti a Alessandro per atti di codardia compiuti in battaglia. Alessandro lo guardò negli occhi e disse: soldato, abbandona la tua codardia oppure abbandona il tuo nome. E ci sta? Se portate il nome di Gesù e portate il nome di Dio, allora camminate come egli camminò. Non è forse quello che dice prima Giovanni 2,6? Colui che dice di dimorare in lui deve anch'egli camminare così come egli camminò? 1 Corinzi 16,14, riassume il tutto, ogni vostra cosa sia fatta con amore, l'amore deve qualificare ogni cosa nella vostra vita, questo è sempre stato lo standard di Dio. Voi dite, oh, questa è una cosa del Nuovo Testamento, no, è sempre stato lo standard di Dio, il cuore di tutto è l'amore, fin dalla prima volta che Dio ha stabilito alcuno standard, quello standard è l'amore. Aspetta un momento, i 10 comandamenti, quelli sì che erano legge schiacciante, legalismo, no, era un amore. Lo sapevate che 10 comandamenti non sono altro che 10 aspetti dell'amore espressi a parole, tutto qui. 10 aspetti dell'amore messi in parole. Seguitemi ad Esodo 20 e ve li mostrerò molto brevemente. Forse è qualcosa a cui non avete mai pensato prima d'ora. Sono 10 aspetti dell'amore espressi a parole. È qualcosa di meraviglioso. Sono prima verso di Dio e poi verso il prossimo. Amore verso di Dio nei primi 4 comandamenti, amore verso gli altri negli ultimi 6. Siete pronti? Eccoli qui. Primo, l'amore è leale. L'amore è leale, ed è questo quello che sta dicendo, versetto 3, non avrai altre idee davanti a me. È così che è l'amore è leale, non è volubile, è leale. Dio ci sta semplicemente dicendo, mi amerai abbastanza da non lasciarmi per un altro Dio. Vostra moglie dice, mi amerai abbastanza da non lasciarmi per un'altra donna? Vedete? Un amico potrebbe dirti, mi amerai abbastanza da non andare a cercarti qualcun altro? Quello è l'amore è leale, non si costruisce altre idee, non è incostante, non volta le spalle. Secondo, l'amore è fedele. La fedeltà è la lealtà protratta nel tempo. L'amore è fedele. Non farti alcuna immagine scolpita, alcuna immagine intagliata di ciò che è nei cieli in alto, né di ciò che è sulla terra in basso, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non servirli, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, uno che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, ed usa misericordia fino a 1000 generazioni verso quelli che cosa? Che mi amano. In altre parole, l'amore è leale e l'amore è fedele. E Dio sta dicendo, se mi amate, non sarete incostanti, e se mi amate, quella è la forma negativa, non mi lascerete, ma rimarrete con me e mi sarete fedeli. E poi, terzo, l'amore è riverente. Versetto 7, non userai il nome del Signore, il tuo Dio, in vano, perché il Signore non riterrà innocente colui che usa il suo nome in vano. Se una persona dire, oh, non puoi parlare di mia moglie in quel modo, boom. Sapete? Non puoi calunniare il mio amico così, boh, mi sentite così a riguardo di Dio? L'amore è riverente, se amate Dio non userete il suo nome in vano, non trascinerete la sua reputazione nel fango, l'amore è riverente. Quarto, e questo lo amo, l'amore è intimo. L'amore è intimo. Bellissimo. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai 6 giorni e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato consacrato al Signore tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro le tue porte. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha santificato. L'amore è intimo. Sapete cos'è che fa l'amore? Si ritira in disparte per avere comunione intima. Dio sta dicendo, sapete, se mi amate non vi limiterete a vivere la vostra vita, vivrete e venite ad essere parte con me. Volete star con me, vorrete aver comunione con me, vorrete lasciare da parte il bestiame, le attività, i campi, gli impegni, volete star con me. Ed è così che l'amore si comporta, vedete, l'amore è leale, l'amore è fedele, riverente ed è intimo. È tutto ciò di cui sta parlando qui, amarlo è tutto ciò che desidera. Perché quando tutto fu riassunto, quando tutta la questione fu riassunta, Gesù disse che tutto questo può essere racchiuso in queste parole. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente. Giusto? Questo è quanto. La seconda parte dei comandamenti riguarda gli uomini. E cos'è che dice lì? Anche verso gli uomini si tratta di amore. Guardate il versetto 12. Prima di tutto l'amore è rispettoso. L'amore è rispettoso. Onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. L'amore non è ribelle, non è senza freni, è rispettoso, rende onore alle persone. Una delle grandi caratteristiche dell'amore è che l'amore cerca sempre di dire il meglio di tutti. L'amore cerca sempre di aiutare, di sostenere, di assistere, di onorare. L'amore è rispettoso. Secondo, l'amore è innocuo. Lì dove c'è vero amore non ci sarà alcun danno. E così dice il versetto 13, non uccidere. L'amore non ucciderebbe mai. L'amore è innocuo, non ferisce nessuno. L'amore aiuta. Poi un'altra cosa, la prossima, l'amore è puro. Oh, l'amore cerca sempre la purezza del prossimo, perciò non commettere adulterio. L'adulterio contamina, ma l'amore cerca soltanto la purezza. E poi di nuovo dice che l'amore è altruista. L'amore è altruista, non rubare, l'amore non ruba, l'amore cos'è che fa? Dona, non prende, l'amore dona. Poi il nono comandamento, Stroll 716, l'amore è veritiero. Non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Oh, se mentite contro il vostro prossimo, sta cercando di danneggiarlo, però se amate il vostro prossimo direte la verità. L'amore è veritiero. Ed infine, l'amore è contento, soddisfatto. L'amore è contento. Non desidera la casa del prossimo, non desidera la moglie del prossimo, né alcuna delle cose che gli appartengono. È contento. È contento in questo senso. L'amore dice: sono così felice che tu abbia quelle cose. La mia gioia si trova nel fatto che tu le possiedi. Vedete quello che sto cercando di dire? L'amore verso di Dio, l'amore è leale, fedele, riverente ed intimo. Verso gli uomini è rispettoso, innocuo, puro, altruista, veritiero e contento, soddisfatto. Vedete, perfino i 10 comandamenti, miei cari, dicono la stessa cosa. Siate come Dio, Dio ama. Il secondo comandamento dice che Gesù riassume tutti quegli ultimi 6. Il primo è: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. E il tuo, cosa? Il tuo prossimo come te stesso. Se amate il vostro prossimo, vi dirò una cosa: lo rispetterete, non gli farete mai del male, lo tratterete con purezza, altruismo e verità, e sarete contenti di non possedere ciò che possiedono loro. È tutto quello che Gesù stava cercando di dire in Marco 12, no? Invece tutta questa affermazione, riassumendo la legge, non c'è da meravigliarsi che Paolo abbia detto: tutta la legge si adempie in questo, l'amore. L'amore. Siate come Dio, amici. Amate come Dio ama. E Dio perdona coloro che lo offendono. Quindi vediamo l'esortazione: camminate nell'amore. Ed ora voglio che vediate il modello, molto velocemente, e poi concluderemo il modello, ok? Così come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come profumo di odor soave. Ora ascoltatemi, questo è il modello, ok? Voi potreste dire: amare come Dio ha amato? Com'è che ama Dio? Oh, Dio ama in questo modo, egli perdona il peccato. E non importa quanto grave sia il peccato, quanto continuo sia il peccato, egli perdona. Però qual è l'esempio? Qual è il modello? Non è altri che Cristo. Ora voglio che notiate qualcosa qui, che è molto importante, che ascoltate. Così come anche Cristo ci ha amati. Ora, afferrate bene questo punto, amici. Io credo, e l'ho detto in molti modi diversi negli anni passati, ma stamattina voglio dirvelo in un altro modo perché voglio che afferriate il messaggio, che io credo che l'amore biblico non sia un'emozione. Per favore, non è un'emozione, non viene mai definito come un'emozione, è un atto di donazione sacrificale di sé. Oh, vi dirò una cosa, se avessimo un po' di questo tipo di amore nei nostri matrimoni, farebbe la differenza? Farebbe una grande differenza. La gente dice: oh, io non lo amo più! Allora siete nel peccato. È proprio così. Almeno una sola volta nella vostra vita non potete dedicarvi, impegnarvi ad amare qualcuno, non per ciò che ne potreste ricavare. Una sola persona, dice Dio. Trovate una sola persona, unitevi ad essa e donatevi ad essa, ed anche se non ricevereste mai nulla da lei, amatela, e così saprete cosa significa conoscere l'amore di Gesù Cristo, che non ci ha amati per ciò che ne avrebbe ricavato, ma ci ha amati nonostante il dolore. Vedete, è un amore che non esiste sulla base della reciprocità. Questo è il punto. È quell'amore umile, ubbidiente, che si dona e si sacrifica, che dice: io amo, e amo non per ciò che ne ricevo, amo perché è nella mia natura di amare. Se non amate qualcuno, se avete distrutto un'amicizia, un matrimonio, qualcos'altro, non amate quella persona, quello non è il loro problema, è il vostro problema, e quello è un peccato. L'amore biblico non è condizionato. È incondizionato. Il nostro caro Signore stava lavando i piedi ai discepoli in Giovanni 13, mentre essi si comportavano in modo così poco amorevole verso di Lui, così indifferente verso di Lui. Stavano andando verso la croce e a loro non importava nulla, stavano discutendo su chi sarebbe stato il più grande nel cielo, su chi sarebbe seduto alla sua destra, alla sua sinistra nel regno. Vogliono sapere chi sarà glorificato nel regno, chi tra loro sarà il personaggio più importante. Lui stava andando verso la croce, erano indifferenti, e Lui si china, li benedice, lava i loro piedi, li ama nel momento della loro massima bruttezza, perché non era una questione di reciprocità. Morì sulla croce e disse di quelle persone che erano lì a sputargli addosso, sputargli in faccia, e disse: Padre, che cosa? Padre, perdona loro. È quel tipo di amore non reciproco, incondizionato, che non è basato sul che cosa posso guadagnarci, che Dio sta ricercando. Infatti dice al versetto 2, osservate qui, che quando Cristo fece quello e diede se stesso come offerta e come sacrificio, ciò salì a Dio come un profumo di odor soave. Tutto l'atto di Cristo aveva un buon profumo per Dio, perché era il suo tipo di amore, era indipendente ed era incondizionato. Dio amò quello, fu dolce alle sue narici. o tristire. Cosa significa? Cosa vuol dire? Boh, Filippesi 4,18 ce lo dice: un profumo di odor soave, un sacrificio accettevole e gradito a Dio. È semplicemente un simbolo del fatto che Dio ne fu pienamente compiaciuto. Ricorderete che in Levitico, capitoli 1, 2, 3, 4 e 5, troviamo 5 offerte, 5 sacrifici. Le prime 3 offerte, l'olocausto, l'offerta di cibo e il sacrificio di comunione, e si trovano nei capitoli dall'1 al 3. Quelle erano richieste da Israele. Ricorderete anche che l'olocausto parla della totale consacrazione di Cristo a Dio, di come egli abbia letteralmente dato la sua vita. L'offerta del cibo parla della sua perfezione, e del sacrificio di comunione parla del fatto che egli ha fatto pace tra Dio e l'uomo, e quelle 3 offerte sono profumi di odor soave. Perché Dio si compiace nella consacrazione di Cristo, Dio si compiace nella perfezione del suo carattere, Dio si compiace del fatto che egli abbia fatto pace tra Dio e l'uomo. Ma in Levitico 4 e in Levitico 5 ci sono altre 2 offerte, sacrificio per il peccato e sacrificio per la colpa. Ascoltate, queste non sono offerte di odor soave, sono di fatto un fetore alle narici di Dio, perché pur raffigurando entrambe Cristo, lo raffigurano mentre porta il peccato. Ed in quel momento che il Padre voltò le spalle a Cristo e Cristo gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché non vi era alcun profumo soave nelle radici di Dio quando egli vide il peccato, proprio mentre Cristo portava quel peccato. Non vi era alcun profumo soave in quell'aspetto, nella sua opera, ma quando Dio guardò la perfezione del suo carattere, l'opera di riconciliazione che stava compiendo, e vide l'assoluta consacrazione del suo amore, tutto quello salì alle sue narici come la fragranza dell'incenso, dolce e gradita. Vedete, è quel genere di cosa che piace a Dio? Volete piacere a Dio? Volete che la vostra vita salga alle narici di Dio come un profumo di odor soave? Allora che sia una vita d'amore, che sia una vita caratterizzata da un amore incondizionato, un amore che perdona. Perdona e continua a perdonare. E sapete, non ci saranno più rancori, né amarezze, né quei momenti di ira e di malizia, tutto sarà finito. Vedete, questo dovrebbe caratterizzare la vostra vita, perché questo è lo standard di Dio. Preghiamo. Signore, sappiamo che tu vuoi che siamo come te e sappiamo che non possiamo essere come te con le nostre sole forze. Non c'è quindi da meravigliarsi che sia necessario che Cristo viva in noi, dimori in noi. Non c'è da meravigliarsi che sia necessario che lo Spirito Santo ci dia la sua potenza. Non c'è da meravigliarsi che sia necessario dipendere da una risorsa divina. Grazie Signore perché ci fai comprendere ciò che dobbiamo essere ma che non possiamo essere e che tuttavia possiamo essere quando riconosciamo di non poterlo essere da soli e confidiamo in te. Preghiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.